Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi dedicata alla storia della Chiesa. Oggi parleremo in modo conclusivo, faremo un bilancio, diciamo, critico dell'età delle persecuzioni e poi ci dedicheremo, se avanzerà un po' di tempo, a introdurre la figura di Costantino, il grande imperatore romano che appunto pone termine alle persecuzioni. Partiamo dal nostro primo tema. Abbiamo descritto lungamente, in più puntate, la lunga, terribile stagione delle persecuzioni di Diocleziano. È la più dura persecuzione, sia quella di Diocleziano in persona che quella che continua di fatto con i suoi successori. È una persecuzione dura per ampiezza, coinvolge tutte le province dell'impero, per la durezza, la spietatezza dei tormenti e il numero di martiri che di fatto segnano questa stagione. E per fare un bilancio conclusivo potremmo, diciamo, osservare e ricordare alcuni particolari. Intanto che in questa, come in tutte le altre persecuzioni, hanno il titolo di martiri coloro che perdono effettivamente la vita al termine dei processi che subiscono. Quindi sono martiri tutti coloro che per amore di Cristo e per non apostatare, per non perdere la fede, rifiutano di adorare gli dei pagani, gli dei romani, nonostante le minacce, le torture, le durissime prigionie, si rassodano nella fede, si rafforzano nel loro aderire alla Chiesa cristiana, alla fede cristiana e infine, dopo appunto spesso lunghissime persecuzioni, tormenti, prigionie, vengono messi a morte, spargono il loro sangue. Quindi si ha il martirio dove il cristiano, in ultima istanza, preferisce morire, quindi lasciare questa vita, che è il bene a cui tutti sono appunto per natura attaccati in modo estremo, preferisce perdere la vita al martire, dicevo, piuttosto che tradire Cristo, rinunciare a Cristo, bestemmiarlo, offenderne una croce o un'immagine sacra, perché spesso appunto i persecutori utilizzavano questa tecnica particolarmente barbara e offensiva, ad esempio appunto chiedendo di calpestare o di oltraggiare immagini della fede cristiana. Ebbene, si ha martirio solo dove si è sparso il sangue. Il termine martire deriva da una radice verbale greca che significa testimoniare, quindi il martire è un testimone, colui che testimonia per la precisione la verità della sua fede, perché se perde la vita pur di mantenere la propria fede, e quindi significa che la sua fede è vera, lo dimostra con la scelta che fa. Avevamo già detto, ma ribadiamo qua in sede di conclusione, che è vero che esistono persone che rinunciano alla vita per motivi temporali, ideologici, di altra natura, ad esempio anche in altre culture o religioni diverse da quella cristiana, si potrebbero trovare molti esempi di persone che perdono la vita per compiere un'azione ritenuta giusta e vantaggiosa. Pensiamo al suicidio in guerra dei kamikaze giapponesi che si lanciavano con i loro aerei contro le navi americane, ma la differenza salta agli occhi ed è nel fatto che il martire cristiano muore per amore di Cristo, in un empito quindi di carità soprannaturale, muore pregando per i suoi nemici e i suoi persecutori, muore quindi spesso con veri e propri miracoli di dolcezza e di mansuetudine che stupiscono gli stessi persecutori. Muore quindi con nel cuore la pace di Cristo e per bocca degli stessi persecutori, appunto, spessissimo noi possiamo riconoscere i tratti di natura appunto assolutamente miracolosa che spesso accompagnano queste morti. Quindi non si può evidentemente far confusione fra la morte del martire e le molte altre forme di morti che in qualche modo hanno un legame con ideologie o religioni. In secondo luogo abbiamo i confessori della fede. Le persecuzioni producono anche molti confessori della fede. Il confessore della fede è un uomo che ha subito arresto, prigionia, spesso tortura, per essere piegato, che non si piega alle minacce e alle persecuzioni di cui è fatto oggetto, e che preferisce appunto, ad esempio, lunghi anni nei carceri o ad metalla, come abbiamo visto nella puntata scorsa, cioè nelle terribili cave di metallo o di marmo dei romani, preferisce i lavori forzati che portavano in pratica alla morte, al tradire Cristo. Quindi il martire sparge il sangue, quindi perde la vita alla fine di un processo e spesso di sevizie terribili. Il confessore invece non perde la vita direttamente durante la persecuzione, ma subisce oltraggi, violenze, persecuzioni, perdita del lavoro, separazione dai familiari e spesso pene durissime, come oltre alla prigione, appunto, la condanna alle cave o alle galere, alle navi, insomma, in generale, la riduzione in schiavitù e a condizioni di vita veramente disumane. E in questo caso abbiamo un confessore della fede. Abbiamo infine anche i lapsi, o il lapsus, cioè la persona che effettivamente cede alla persecuzione, che cede al timore di essere perseguitato, cede durante il processo, cede di fronte alla minaccia delle torture o cede durante le torture, cui appunto apostata e rinuncia alla sua fede o comunque la bestemmia. O la persona che cede magari al momento dell'esecuzione, quando si trova di fronte nell'arena dei circhi romani, di fronte allo spettacolo di persone crocifisse o sbranate dalle fiere, e in quel momento non regge e non riesce a resistere al timore della morte e del dolore. Quindi abbiamo queste tre categorie fondamentali, ma è interessante osservare come anche il lapsus è persona che può, come ci dimostrerà la storia successiva della Chiesa, rientrare nella Chiesa dopo delle prove, dopo un cammino penitenziale, ma di per sé il lapsus pecca, fa un peccato molto grave, ma compie un peccato avvolto anche da condizioni che in qualche modo a volte possono attenuarne la gravità, perché non dimentichiamo che è un dono della grazia divina, un dono soprannaturale straordinario quello di poter resistere e addirittura gioire delle sofferenze che si subiscono durante la persecuzione. È chiaramente un dono che Dio fa a chi è molto umile, a chi vive una intensa vita di preghiera, a chi è davvero assetato di santità, a chi evidentemente è umile e ha fatto già un grande cammino di conversione e di crescita ascetica e mistica, di unione a Dio profonda e costante. Per cui non dimentichiamo che quando parliamo di martiri e di confessori stiamo parlando di santi, stiamo parlando di persone che la Chiesa onorerà e celebrerà nel suo anno liturgico, stiamo parlando di persone che verranno elevate agli onori degli altari proprio perché la loro vita e la loro testimonianza e morte assume un valore paradigmatico, appunto, di modello per tutti i cristiani. Ma siamo di fronte effettivamente a casi supremi di eroismo nelle virtù, virtù di fede, virtù di carità, virtù di pazienza e prudenza. E non si può evidentemente pensare che chiunque, così umanamente, con le sue sole forze psicologiche, morali, e non con la preghiera e con l'assoluto abbandono a Dio, possa resistere alle persecuzioni, appunto, che vennero scagliate dai romani, ma che continueranno lungo tutto il corso della storia. Questo non va mai dimenticato, per evitare, diciamo, temerarietà, per evitare uno sguardo sulla storia della Chiesa, ecco, in fondo ingenuo e troppo poco soprannaturale. Bisogna anzi, appunto, temere in un certo senso queste prove e ricordarsi che solo Dio può renderci degni di affrontarle senza offenderlo e senza tradirlo, rimanendo veramente fermi. Direi non solo queste prove, ma qualunque prova, anche le prove che colpiscono tutti o prima o poi nel corso della nostra vita sono tutte prove che dalla più piccola alla più grande in realtà noi possiamo affrontare solo se Dio ci dà la grazia, ci dà la forza necessaria appunto ad affrontarle. Non, stiamo sempre attenti a non credere che sia possibile vivere martirio così, senza un profondo cammino e senza un radicamento nelle virtù prossimo insomma alla santità. L'ultima considerazione che si può fare, poi passiamo, introduciamo un nuovo grande tema che ci apre a una tutta un'altra stagione della storia della Chiesa, è questa, l'altra osservazione. Osservazione che i Romani, se noi studiamo bene le varie forme di persecuzione, l'andamento del processo, erano, diciamo, davano una particolare spettacolarizzazione al martirio, appunto dei martiri, perché l'evento era un evento pubblico, il luogo erano questi circhi, questi anfiteatri in cui spesso decine di migliaia di persone confluivano, la folla partecipava alla persecuzione incitando i carnefici, gli aguzzini, non sopportando che i cristiani resistessero alle torture e stimolando gli aguzzini a inventare qualcosa di nuovo, a sperimentare tecniche sempre più dure di tortura, e quindi commuove veramente se leggiamo gli atti del martirio, per esempio dei martiri lionesi e di Vienne in Francia, fra cui Santa Blandina, stringe veramente il cuore pensare che non solo si era perseguitati e torturati, straziati in modo atroce, ma che questa persecuzione avveniva in luogo pubblico, avveniva davanti a decine di migliaia di persone urlanti, letteralmente indemoniate, che con questa aggressività, con questa furibonda ostilità, con queste grida, queste urla, di fatto rendevano ancora più amaro, ancora più atroce subire quello che si subiva, perché lo si subiva pubblicamente, quindi ogni proprio gemito, lamento, dolore, umiliazione, perché la tortura è anche umiliante evidentemente, è sfigurante, spesso i martiri venivano ridotti a un grumo, ecco, di sangue, di carne sanguinante, non più riconoscibile, non solo non si riconosceva più la persona, ma non si riconosceva più quasi che era un essere umano, perché gli aguzzini romani appunto distruggevano il corpo della persona, e tortura deriva da torqueo, che significa appunto torcere, cioè le ossa venivano slogate, il corpo allungato o mutilato, e il sangue ricopriva tutta la persona, che letteralmente non aveva più fattezze umane. Quindi ecco, immaginate questo scempio del corpo del santo, del martire, ma non così, come dire, in un ambiente fra virgolette asettico, ma sotto il sole magari cocente di un grande anfiteatro dove decine di migliaia di persone ridevano, urlavano, si compiacevano di vedere questo scempio. Quindi c'era veramente un odio collettivo spaventoso, e questo rendeva ancora più atroce lo spettacolo. Ma non dimentichiamo il martirio di coloro che sono obbligati ad assistere alle lunghe giornate di tortura e poi alla morte dei loro amici e cari cristiani, cioè dei cristiani che devono prima assistere allo scempio dei loro compagni di fede, perché questa è già una forma di tortura. Obbligare i cristiani a assistere alle torture dei loro compagni era una sottile forma di tortura che era molto spesso usata dai romani e che spesso appunto provocava il cedimento di alcuni, la sofferenza di altri, e anche però atti di eroismo supremo come l'incitare le persone che stavano subendo il martirio a perseverare e il pregare incessantemente per loro. Perché i romani usavano questa tecnica? Perché spettacolarizzavano le torture inflitte ai cristiani? Il motivo è semplice: perché c'era un valore pedagogico in questo, cioè volevano seminare, diciamo, il terrore proprio e mostrare a tutti gli spettatori, che erano pagani, ma magari potevano un giorno essere tentati di convertirsi al cristianesimo, invece scoraggiarli mostrando l'atrocità delle pene a cui i cristiani venivano sottoposti e in più lo spettacolo pubblico dei tormenti e poi della morte serviva anche a terrorizzare i cristiani stessi, la comunità cristiana stessa. E di fronte a questo tipo di persecuzione esplicito, diretto, violento, atroce, veramente non c'è salvezza morale se non nel comprendere che il più grande onore che Dio possa fare a un cristiano concedergli l'onore di essere perseguitato e in particolare di essere martirizzato, cioè di essere chiamato a dare la vita per Cristo, perché se non si comprende questo, evidentemente non si può che essere vinti dal timore, dall'angoscia. E la disponibilità al martirio, che del resto hanno avuto anche bambini di 8 anni o anche meno, ecco, cioè lo Spirito Santo può tutto, Dio onnipotente, non raramente dava coraggio eroico a bambini di pochi anni, ecco, il famoso caso già citato di San Pancrazio. Ma dicevo, valga anche per i nostri tempi questa osservazione, cioè che evidentemente se mai un giorno qualcuno dovesse essere chiamato a martirio, probabilmente avrà la forza di resistere, non solo se Dio darà le grazie, ma soprattutto se in qualche modo la persona si è disposta già da sempre, da molto tempo, da lungo tempo, a vivere tutta una vita di distacco dai beni creati, di presenza continua a Dio, di preghiera incessante, di amore per il Santo Rosario, di abitudine ad affidarsi in tutto a Maria Vergine, e solo in questo caso, quando e se Dio dispone che giunga il momento del martirio, la persona evidentemente può avere speranza di contrapporsi con la forza della preghiera al martirio stesso e di accettarlo, se no è impossibile, potremmo dire, reggere, perché è inevitabile sentire l'attaccamento alla vita che viene in quel momento distrutta, ecco, perché aggredendo il corpo e la mente del martire, l'aguzzino evidentemente distrugge la sua vita, lo angoscia con l'annuncio della sua morte, perché la tortura in fondo altro non è che essere posti in uno stato di agonia, diciamo così, e mantenuti in questo stato di agonia a tempo indeterminato. E siccome l'agonia è una grandissima sofferenza anche psicologica e spirituale, la persona martirizzata deve avere la forza di, con l'aiuto di Dio evidentemente, di reggere a questa prova estrema, atroce, che appunto è la tortura e poi la morte. Ebbene, nei circhi dove si svolgevano queste esecuzioni di cristiani come spettacolo pubblico, quindi una cosa allucinante, turpe, veramente indecente, ecco, non dimentichiamo che quando più martiri venivano giustiziati insieme, non era raro assistere a una moltitudine di tecniche di messa a morte. Ad esempio, la crocifissione, la decapitazione, lo squartamento, l'essere gettati ai cani e sbranati, o alle fiere, ai felini, ai grandi felini, l'essere arsi vivi, crocifissi avvolti da tuniche riempite di pece che veniva incendiato, quindi si era contemporaneamente crocifissi e arsi vivi a fuoco lento da queste tuniche che prendevano fuoco, che bruciavano le carni. Insomma, c'erano una molteplicità di tecniche che facevano sì che tutto il circo si riempisse di una molteplicità di corpi, di persone messe a morte per il diletto degli spettatori urlanti e invasati che appunto si compiacevano di questi spettacoli turpi e indecorosi. In alcuni casi i romani si accorgono che i cristiani ci tengono in modo particolarissimo a custodire i corpi di coloro che sono morti sotto i tormenti, dei martiri, per poi onorarli con templi e come reliquie. E di conseguenza spesso si accaniscono anche sul corpo dei morti. Sempre nella zona di Lione, un grande gruppo di più di 40 martiri, fra cui Santa Blandina, una piccola servetta di fisico molto gracile che venne atrocemente tormentata per giorni fino a stancare tutti gli aguzzini che si alternavano a gruppi sul suo corpo e non sapevano più cosa inventarsi per farla soffrire. I corpi vengono poi mutilati, fatti a pezzi, lasciati ai cani per una settimana finché rosicchiassero le carni e le ossa di questi martiri. I resti poi ammucchiati in piccole piramidi come monito duraturo e infine bruciati e le ceneri disperse nel fiume Rodano, chiedo scusa, sempre disperse per impedire ai cristiani di avere anche solo la polvere di questi martiri e scoraggiare la fede nella resurrezione dei corpi, mostrando che i loro corpi erano stati ridotti in polvere. Ecco, questo è un esempio di ciò a cui la mente di uomini veramente posseduti da Satana possono giungere nella loro perversità. E quando si legge quello che i Romani hanno fatto per 3 secoli alla Chiesa di Cristo, si capiscono le invasioni barbariche e l'apocalisse che si scaglia su Roma e sul suo impero con devastazioni inimmaginabili, perché di fatto Dio si giova sempre di cause seconde, di strumenti umani per i suoi fini, quindi chiaramente le persecuzioni hanno avuto corso perché Dio le ha permesse, hanno avuto corso nei confini, nei limiti in cui Dio ha stabilito, ma coloro che sono strumenti di Dio, perché i persecutori della Chiesa sono comunque strumenti di Dio, nel senso che non potrebbero nulla se non perché Dio lo permette. Dio aveva permesso la crescita, lo sviluppo impressionante senza precedenti dell'impero romano. Dio ne ha permesso la potenza per preparare misteriosamente l'avvento di Cristo, l'avvento della Chiesa cristiana. Dio usa l'impero per provare col ferro e col fuoco della persecuzione, nel crogiuolo della persecuzione, la Chiesa nascente, ma Dio poi punisce lo strumento temporale, terreno, che ha pur utilizzato per raggiungere i suoi fini misteriosi e inattingibili all'uomo. Ed ecco che l'impero viene schiantato e distrutto e che sottoposto a un crollo demografico, economico, senza precedenti, ridotto letteralmente in poltiglia dalle grandi invasioni barbariche, che sono anche la punizione per ciò che appunto Roma aveva fatto contro i cristiani. Bene, adesso che abbiamo fatto il punto sulle persecuzioni, ricordiamo solo un altro concetto molto importante, che è questo, chiarito da Sant'Agostino, concetto per cui attenzione a non pensare che la persecuzione fisica, materiale, poliziesca, con torture, persecuzioni di ogni tipo e messa a morte dei cristiani che resistono all'apostasia, sia l'unica persecuzione e sia la peggiore, perché Sant'Agostino chiarisce che intanto la Chiesa è sempre perseguitata, cioè la fine dell'età delle persecuzioni non vuol dire che finiscono le persecuzioni. La Chiesa, lo vedremo, si può dire che sia incessantemente perseguitata, anche se non sempre in modo ugualmente grave. La seconda osservazione è notare che persecuzioni, per analogia, sono anche gli attacchi morali, spirituali, ereticali, alla fede, alla morale, al buon costume, alla pace, alla vita dei cristiani sul piano morale e culturale. Cioè, in altre parole, è persecuzione in modo analogico tutto ciò che può favorire l'abbandono della fede o il suo intiepidimento o l'allontanamento dei cristiani dalla Chiesa e dalla pienezza dell'ortodossia. Siccome il fine della persecuzione è far perdere la fede ai cristiani martiri, è chiaro che sono persecuzione anche tutto l'insieme degli strumenti che un potere occulto o palese usa per cercare di frenare l'azione apostolica e missionaria della Chiesa. E quindi anche oggi siamo in età di persecuzioni, perché il mondo in cui viviamo è un mondo in larga misura costruito scientificamente per impedire, con mezzi subdoli e sottili, una vera vita di fede. attraverso soprattutto la corruzione dei costumi, la corruzione morale, la degradazione dell'uomo, il suo imbestialimento, l'abbondanza mostruosa di spettacoli sensuali e impuri che quasi assediano gli uomini in Occidente. E tutto ciò è attentato alla fede cristiana, persecutorio e in un certo senso più grave della persecuzione fisica esplicita, perché la persona più facilmente scivola, soprattutto i piccoli nella fede, in modo quasi inavvertito, in questo clima, diciamo così, di appunto universale corruzione. Quindi attenzione a non ingigantire quello che è accaduto nei primi secoli, perché è grave, ma non è detto che sia la cosa più grave. In un certo senso la persecuzione esplicita è anche un dono, nel senso che la persona, il cristiano, la Chiesa anche, è obbligata, sono obbligati a vedere, a riconoscere che c'è una lotta. Ma se invece, come nel nostro mondo, la persecuzione non è più formale, esplicita, giuridica, o non è dappertutto così, ma è una persecuzione molto più sottile e pervasiva attraverso stampa, riviste, spettacoli televisivi, musica cattiva, cinema, computer, ecco, dove dappertutto trasuda uno sguardo sul mondo violentemente anticristiano, che però si presenta non col volto aspro della lotta, ma col volto seducente e accattivante della seduzione, del piacere, dell'allettamento, della curiosità. Beh, è chiaro che siamo di fronte a un attacco alla Chiesa che in un certo senso è decisamente peggiore di quello, diciamo, che abbiamo studiato ripercorrendo la vita della Chiesa nei primi tre secoli durante le persecuzioni scatenate dai Romani. Questo va ricordato, e non vuol dire questo diminuire la consapevolezza dell'eroismo dei martiri che abbiamo seguito in queste puntate durante appunto durante la storia romana. Con ciò noi abbiamo concluso il nostro tempo, non abbiamo fatto la seconda operazione, cioè l'introduzione brevissima a Costantino, ma diverse puntate prossime saranno dedicate proprio a questo tema, quindi a Costantino, all'editto di Milano, all'avvento della grande età costantiniana e della Chiesa medievale. Quindi con oggi abbiamo chiuso l'età delle persecuzioni, abbiamo fatto delle puntualizzazioni, credo, importanti. La prossima volta, a questo punto, partiamo con Costantino. Io ringrazio tutti gli ascoltatori, gli amici di Radio Buon Consiglio per aver partecipato a Parliamo di Cultura. Ringrazio le suore francescane dell'Immacolata che curano l'edizione di questo programma e auguro a tutti una santa domenica. Ave Maria e alla prossima puntata.